alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too.
Buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata di Alle 7 della sera. Il dottor Enrico Giuliano Pini negli studi di Umbria Radio e Francesco Panti qui davanti a questo microfono che vi sta parlando. Abbiamo parlato nell'ultima puntata di sonno e questa sera continuiamo questo argomento, anche perché è un argomento molto vasto. Ecco, dottor Pini, nell'ultima puntata abbiamo parlato del sonno che può essere causa di disturbi e anche di malattie. Vediamo il rovescio della medaglia. La salute non buona a sua volta può disturbare il sonno.
Eh sì, c'è una relazione reciproca, per cui la salute non disturbata può non consentire un buon sonno. E beh, lo sanno tutti, viene un mal di denti feroce, non dormiamo. Ma quindi il dolore è il primo responsabile di un sonno non disturbato, un sonno non buono. Ma il dolore acuto, l'abbiamo detto, ma anche il dolore cronico, chi soffre di dolori articolari, ad esempio non ben sedati, ecco, ha difficoltà ad addormentarsi.
Io direi anche un'altra cosa, un semplice raffreddore a volte può causare disturbo al sonno.
Il semplice raffreddore, davvero, perché... patologia, malattia che non viene considerata un granché, ma che è spesso capace di disturbare il sonno perché non ci consente di respirare bene, insieme alle patologie che riguardano l'apparato respiratorio più serie, quali possono essere la bronchite cronica, ad esempio l'enfisema, soggetto che è costretto a respirare male e a respirare sollevato. Ecco, è in questo caso anche il soggetto che è affetto da patologia cardiaca, ha spesso uno stato di ansia che non fa prendere sonno e anche una dispnea, a volte la frequenza cardiaca elevata, ecco. Ma più frequentemente i disturbi di ansia non ci fanno ben dormire, sia così primitiva che magari indotta nel caso di un'alterazione della ghiandola tiroidea, un ipertiroidismo. Così come al contrario un ipotiroidismo ci fa dormire troppo, è sempre un'alterazione del sonno. E anche una patologia molto diffusa ai giorni nostri, come è la malattia del reflusso gastroesofageo, nel senso di pirosi, di acidità che abbiamo accompagnata all'ernia iatale, chi non la conosce oggi, molti milioni di italiani ne sono affetti, per cui bisogna dormire sollevati, mangiare distanti dal momento in cui si va a dormire, masticare bene per evitare il reflusso di alimenti, e questo può disturbare il sonno, e perfino delle patologie neurodegenerative, la non frequentissima e neanche tanto nota sindrome delle gambe senza riposo, gambe che si muovono continuamente, ci tengono svegli, ma perfino, e questo è la sindrome delle apnee notturne del sonno. Beh, questa sì, questa non fa tanto dormire chi ne è affetto, ma sicuramente tiene sveglio chi gli sta accanto perché induce il russamento e quindi il disturbo cronico del sonno del coniuge. Questo è una situazione da non sottovalutare, quindi
direi proprio di sì.
Anche questa.
Bene, dottore, quindi quali rimedi però si possono adottare per ripristinare la regolarità del sonno sia della persona che magari di chi gli dorme accanto?
Ecco, a questo punto chi dorme accanto sarà infinitamente grato. però i rimedi sono i più comuni e elementari da tentare senz'altro: correggere le nostre cattive abitudini e realizzare una buona igiene del sonno, andare a dormire quando uno ha sonno, in genere le ore serali, no? Ecco, non tentare di rimanere forzatamente svegli. Poi che cosa fa? Mangiare non esageratamente la sera e soprattutto non prendere sostanze eccitanti, tè, caffè, cioccolata, non bere troppi alcolici, non fumare dopo cena, non svolgere attività fisica intensa dopo cena, non svolgere attività intellettuale intensa dopo cena, perché sono tutte cose che tengono svegli. E poi non andare a letto se non per dormire, al massimo per fare l'amore, ecco, ma certamente non per leggere, non per studiare, non per guardare la televisione, non in qualsiasi momento per fare il riposino. Il nostro organismo riconosce la posizione che occupiamo e quindi il bioritmo viene disturbato, perché solo allo scopo di dormire, come dicevo, occorre coricarsi. Ed allora l'igiene del sonno, ben conservata, ci consente di ripristinare quell'equilibrio biologico, il bioritmo. per il quale non dovremmo cercare rimedi esagerati tipo questa notte non ho dormito, io mi alzo più tardi e ogni giorno ci alziamo un po' più tardi. Non bisogna cercare di recuperare il sonno perduto con un risveglio ritardato, ma per non ulteriormente alterare il nostro bioritmo, ma avere fiducia e recuperarlo successivamente rispettando queste regole che ho appena annunciato.
Ci fermiamo qualche istante, ci ascoltiamo un bel brano musicale e torneremo a parlare di sonno e dei rimedi alla mancanza di sonno o al sonno disturbato tra qualche istante.
Per il lancio di una novità siamo accorsi tutti qua, ma che impressione, che confusione, che mai sarà. Quel signore l'avrà vista già, spinto dal vento, emette un suono come armonia. Son qui a trasecolare.
Seconda parte della nostra puntata dedicata al sonno insieme al dottor Enrico Giuliano Pini. Ecco, dottor Pini, si può ricorrere a farmaci per poter dormire? Quando lo si deve fare e eventualmente anche quali sono?
Certo, sì, i farmaci si usano e sono molto stati molto prescritti, tanta gente ci fa ricorso. Prima ancora di ricorrere ai farmaci, dopo aver rispettato l'igiene di sonno come poc'anzi dicevo, si possono anche tentare tecniche di rilassamento, ce ne sono tante, non starò a dilungarmi su questo. Una volta che anche queste avessero fallito, bisogna ricorrere al farmaco, al medico che prescrive il farmaco. Varie classi di farmaci conosciamo che si possono usare, ma quella decisamente più prescritta è la classe delle benzodiazepine. Ci sono poi antidepressivi ipnotici non benzodiazepinici che possono essere utilizzati, gli antistaminici ad esempio, che vengono utilizzati per trattare l'allergia, che hanno come effetto collaterale, soprattutto quelli che non sono l'ultimissima generazione, di indurre sonno, tant'è che chi soffre di allergie e pure insonne può con un farmaco solo magari
risolvere il problema,
sistemare le cose. Ecco. E poi ci sono i barbiturici, che però si utilizzano per altro scopo, controllo dell'epilessia ad esempio, che inducono sonno, e perfino i fitoterapici, la melatonina, ecco, per esempio, qualcuno ricorre a questi prodotti, ricorre anche alla valeriana, diciamo così, tanto per enunciarli, ma di gran lunga prevalente nella prescrizione la classe delle benzodiazepine, che ha varie sostanze che la rappresentano, che qui non citeremo.
E allora, dottore, le chiedo quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere così il farmaco ideale?
Ecco, il farmaco ideale dovrebbe essere rapidamente efficace, dovrebbe essere ben tollerato sia nei giovani che negli anziani. Attenzione, gli anziani assumono molti farmaci e quindi bisogna calcolarla, la sua azione, la sua efficacia, i suoi effetti, in relazione anche agli altri farmaci che sono assunti e al grado magari di confusione mentale che già l'anziano potrebbe avere in relazione alle sue patologie. E poi bisogna scegliere un farmaco che non abbia un impatto severo e dannoso per le performance diurne, per quello che dobbiamo fare il giorno dopo, o un farmaco che sia soggetto a fenomeni di rimbalzo, cioè una volta sospeso il problema risulti ancora più incisivo e dannoso rispetto all'inizio del trattamento. E poi quello che è ancora più importante è che non si manifesti tolleranza, cioè la necessità di aumentare le dosi del farmaco per ottenere lo stesso risultato, e tantomeno dipendenza, cioè il fatto che se io non prendo la medicina non dormo più proprio. Ecco, questa sarebbe la dipendenza. Allora, le caratteristiche devono essere tali da non nel farmaco da non indurre né tolleranza né dipendenza.
Ecco, dottore, ma è possibile minimizzare gli effetti collaterali dei farmaci?
Ecco, in effetti un farmaco che risponda correttamente a tutte le caratteristiche che ho appena indicato è difficile trovarlo, bisogna prescriverlo, personalizzarlo rispetto al soggetto che si ha di fronte. Ecco perché bisogna studiare il soggetto, i farmaci che assume, le sue caratteristiche, e vedere un farmaco che non alteri più di tanto l'architettura proprio del sonno e il contesto terapeutico del soggetto verso il quale ci troviamo di fronte. E in questo farmaco deve prevalere il relativo effetto ipnotico piuttosto che l'effetto ansiolitico, piuttosto che l'effetto mirilassante. Ecco gli effetti collaterali, quelli che più si accusano è quel senso di spossatezza, quel rilassamento, quella confusione mentale che nel soggetto anziano può essere ancora più presente, ma che può essere presente in tutti noi, e quello bisogna combattere, e per questo bisogna studiare bene il medico che lo fa, le proprietà cinetiche del farmaco, cioè la sua emivita, quanto il farmaco sarà presente nella circolazione sanguigna e quando finirà i suoi effetti. Dobbiamo prescrivere il farmaco che duri di meno, che abbia una minore emivita plasmatica. E inoltre bisogna che il soggetto assuma la dose minima efficace. Ecco, provare in proprio quale e quanta di questa sostanza è necessaria per poter indurre un sonno ristoratore senza avere quei danni. Ecco, altro effetto collaterale: la sonnolenza diurna e la persistenza dell'effetto indotto che è tipico del farmaco e che pretendiamo dal farmaco. Ecco, l'utilizzo quindi della dose minima efficace, ma anche per un tempo limitato. Ecco, la gestione deve essere fatta sì su consiglio del medico, ma anche con l'osservazione dello stesso, chiamiamolo paziente, che magari il paziente non è tanto, lo stesso individuo che ha problemi di sonno, per poterla assumere per un tempo limitato in maniera tale che non si verifichi la tolleranza e che non si verifichi la dipendenza da questo farmaco. Quando, nonostante tutto questo, non ci riusciamo a far dormire il soggetto,
che cosa può succedere?
Che facciamo? Che certo, molte persone hanno come ossessione questo fatto, non ci riesco. Beh, abbiamo anche il centro di medicina del sonno, che con tecniche metodiche diagnostiche neurofisiologiche e anche psicometriche riescono ad assisterci meglio, a bene inquadrare il soggetto del rapporto a questa sua difficoltà nel sonno e a ben miscelare tutto ciò che abbiamo a disposizione dal punto di vista terapeutico, i rimedi suggeriti e anche i farmaci, in maniera da farle in maniera personalizzata ed ottenere così il risultato.
E poi diciamo che c'è sempre la solita camomilla o tisana che ci può aiutare.
Sì, alla fin fine, ecco, sdrammatizzare, perché poi quando si entra in questo circolo, questa consapevolezza, questa ansia anticipatoria del non dormire, ecco, diventa un problema più difficile, perché lo accresciamo noi nelle nostre esigenze, nelle nostre stanchezze. È un cane che si morde la coda, siamo più stanchi, dormiamo di meno, ci svegliamo, diventa una cosa davvero complessa.
E rapidamente, dottore, se vogliamo concludere questa puntata, quali consigli o quali cose ci vuol dire?
Beh, le conclusioni sono che la nostra attività, la nostra vita frenetica dei giorni nostri ha bisogno di soggetti riposati e pronti ed efficaci, lo sappiamo. Il sonno però ha le sue esigenze, quindi bisogna fare in modo di ottemperare comunque a questo bisogno del sonno, che diventa primario proprio perché a sua volta viene disturbato da questo correre, da questa frenesia, da questo mangiare male, da questo mangiare fuori orario. L'attenzione si è spostata a questo problema, perché nel passato neanche quasi non esisteva, erano rare le occasioni. Oggi invece interessa addirittura l'insonnia al 10% della popolazione. La minore prestazione e efficienza diurna da danno cronico, da insonnia cronica, interessa da 4 al 6% della popolazione. Quindi un passo indietro, recuperiamo la nostra serenità, ritardiamo i nostri ritmi, rallentiamo i nostri ritmi al fine di realizzare un sonno che ci consenta poi di vivere in maniera più efficiente e valida i nostri giorni.
Bene, ringraziamo il dottor Enrico Giuliano Pini per essere stato qui nei nostri studi e vi invitiamo a risintonizzarvi sulle frequenze di Umbria Radio la prossima settimana alla stessa ora per un nuovo argomento. Grazie dottor Pini.
Grazie Francesco e a tutti gli ascoltatori di Umbria Radio.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare. I see trees of green,
red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.